Il tema o il titolo di questa predicazione è Creati per il Natale, ovvero per Cristo. L'essere creati ci rimanda inevitabilmente indietro nel tempo, e cioè alla creazione, ad opera di Dio, il Creatore. Questo Dio che dopo aver creato l'universo intero, quello visibile e invisibile, e noi prendiamo visione solamente di una minima parte, quello laddove il nostro occhio riesce a vedere, ecco, ha creato tutto questo universo, in tutta la sua complessità, ricchezza e perfezione. Dopo aver fatto questo, disse qualcosa di straordinario: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. E gli creò maschio e femmina. Genesi 1, versetti 26 e 27. E a conclusione di questa creazione, Dio si compiacque, ci dice la scrittura, di tutto quello che aveva creato. Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Genesi 1, 31. Da Adamo ed Eva sono nate quindi tutte le generazioni successive, tutte le generazioni della terra, e sono frutto tutte della perfetta creazione del Creatore, dal quale, aggiunge Paolo, ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende il nome, Efesini 3,15. Allora, certamente in senso universale possiamo affermare che tutto il genere umano è stato creato da Dio in Cristo in vista di Lui. Ed ad ogni creatura Dio ha affidato lo stesso mandato culturale, missionale, creazionale, il quale, osservando questo mandato, ecco, tutto il genere umano avrebbe dato gloria a Cristo. Il tema creati per il Natale, però, noi lo dobbiamo intendere in modo diverso. Ovvero, siamo stati creati per Cristo Gesù, per appartenere a Lui. Non siamo solo delle creature, ma siamo, diciamo, delle persone create con uno specifico motivo, che è quello di appartenere a Cristo. E allora, se questo è vero, esclude categoricamente quella visione universalista che ci vuole tutti figli di Dio, tutti fratelli. Mentre la scrittura riafferma che siamo tutti creature dell'unico creatore, come abbiamo detto, e che nessuno mai al mondo è venuto appunto al mondo in forma diversa, tutti siamo stati creati, come dire, in modo straordinario, con particolarità che sono proprie dell'identità di ogni persona. E tutti siamo stati creati per un tempo ben fissato dal Signore, come ci ricorda il Salmo 139, versetti 13 e 16. Ricordate, il salmista dice che tu mi hai tessuto nel seno di mia madre e ancora prima che alcuno dei giorni fosse sorto, tu già li conoscevi tutti, li avevi predestinati. E poi dice Paolo, egli ha tratto da uno solo, cioè da Adamo, tutte le nazioni degli uomini, perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo determinato, notate, perfino le epoche a loro assegnate. Noi siamo nati quasi tutti, sei tutti nel secolo scorso, perché Dio ha stabilito per noi questo. Giovanni è nato nel primo secolo. E via di seguito, cioè la scrittura ci dice questo, che il Signore ci ha segnato perfino il tempo e i confini della nostra abitazione. Se abitiamo a Cinisello, se abitiamo a Milano, se abitiamo a... No, ovunque abitiamo, rientra in questo progetto straordinario di Dio, Atti 17, 26. Ma nonostante tutto questo, la scrittura afferma o fa una distinzione chiara tra la creatura, le creature, cioè il genere umano, e i figli, tra i popoli che riempiono la terra e il popolo di Dio, tra le famiglie della terra e la famiglia di Dio in Cristo. Quindi voi capite che stiamo entrando in merito a questo tema del creati per il Natale, quando pensiamo alla differenza che c'è tra le creature e i figli, tra i popoli e il popolo, tra le famiglie e la famiglia di Dio. Vero è che nell'avvicinarsi del Natale, ormai siamo prossimi, si crea nelle città un'atmosfera tale che ci fa sembrare, ci fa sentire tutti fratelli. Direi anche tutti cristiani, perché non c'è famiglia che non celebri il Natale. Ed infatti quanto più si è prossimi alla celebrazione del Natale, più questa idea di fratellanza risuona nei tanti messaggi pubblicitari, anche religiosi, politici, per poi essere dimenticate. Questa fratellanza dopo la festa. Per un momento si vuol far credere che siamo tutti figli di Dio, ma passato il periodo si torna alla realtà cruda dell'indifferenza sociale, dei conflitti etnici, dei conflitti culturali, delle distinzioni etniche e religiose. C'è un detto prettamente pagano e direi cattolico, perché il nostro paese che l'ha coniato, passata la festa, gabbato lo santo. Cioè, questo è un momento dove dobbiamo vivere questa situazione, ma poi si ritorna alla normalità. Ci sono tante pubblicità italiane, proprio cattoliche, video cantate, che pur se in apparenza sembrano aprirsi agli altri in senso di universalità, fratellanza, in realtà rimarcano, potremmo dire, il benessere di pochi o di coloro che possono permettersi. A Natale si può fare di più, a Natale puoi dare di più, a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. A Natale si può fare di più per noi. Notate qui. C'è un fare, un dare egocentrico del benessere ed egocentrico della spiritualità religiosa del momento. Perché non poter fare di più nel corso dell'anno? Perché non poter dare di più nel corso dell'anno? E poi c'è una frase che ci ritorna continuamente. A Natale bisogna essere più buoni, almeno a Natale bisogna essere più buoni. E ricorre in molte pubblicità. C'è una pubblicità che dice: non c'è Natale senza Babbo Natale, non c'è Natale senza regali, non c'è Natale senza sperlare. E potremmo aggiungere qualsiasi altro nome, Swarovski o altre marche di prodotti che richiamano il benessere, la ricchezza, il consumismo. E potremmo facilmente moltiplicare esempi di Natale, di fratellanza apparenti, vincolati solo al periodo natalizio, ma privi di ogni riferimento a Cristo. Ecco, noi vogliamo dire qualche cosa di diverso sul Natale. Vogliamo capire e dare senso a questo tema, creati per il Natale, ovvero per Cristo. Del resto la parola Natale significa origine, inizio, principio. E noi abbiamo letto in Giovanni che nel principio era la parola, era Natale. E abbiamo visto che questo primo testo nel Vangelo di Giovanni, ci dichiara proprio con chiarezza: tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, cioè la parola fatta carne, Gesù Cristo Dio, e senza di Lui nessuna delle cose è stata fatta. In Lui era la vita, in Lui era la luce degli uomini. La luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. In Lui, dice Giovanni, in Cristo, e a Cristo attribuisce in primis il senso universale della creazione. Proprio perché Cristo è il Natale, il principio e l'origine, tutto ha inizio in Lui. Senza di Cristo, abbiamo letto, nulla sarebbe venuto al mondo, alla creazione. Ogni luce, ogni pianeta, ogni vita umana, l'universo intero trova la sorgente nel Natale, nel principio che è Cristo. Versetto 3. Più avanti Giovanni, dopo aver parlato del suo essere venuto nel mondo e che il mondo non l'ha conosciuto, versetto 10, introduce il tema del popolo etnico scelto. Questo popolo che è stato preparato, che è stato creato per incontrare il Messia di Dio. Messia che il popolo attendeva con ansia, con trepidazione, attendeva il suo Natale. Ma purtroppo quando il Natale è arrivato, quando Cristo è venuto in casa sua, ci dice Giovanni, i suoi non l'hanno ricevuto. Versetto 11. E con queste parole Giovanni ha voluto rimarcare con forza la verità biblica che l'appartenenza etnica ad un popolo, che fosse anche il popolo di Dio, non ci fa cristiani. Essere figli di cristiani non ci fa cristiani. Nascere in una famiglia o in una nazione che si identifica cristiana, autentica o solo nominale, non ci fa cristiani. Non esiste la fratellanza cristiana al di fuori di Cristo. Rifiutando Cristo, pur celebrando il Natale, si è uguali a tutto il resto degli increduli, ovvero si è ancora tutti sotto la cattiva notizia del giudizio di Dio, come abbiamo detto la volta scorsa. E allora a questo punto sorge una domanda: se anche il popolo, il suo popolo, quelli di casa sua, come abbiamo letto, lo ha rifiutato, e allora dove sta la buona notizia del Natale? Che senso ha dirsi essere creati per il Natale, per Cristo? Beh, Giovanni lo puntualizza subito dopo, nei versetti 12 e 13, che noi dobbiamo leggere inevitabilmente insieme per poter cogliere il senso del nati per il Natale. Notate, ma a tutti quelli, cioè dopo aver detto che è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, aggiunge, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E aggiunge, a quelli cioè che credono nel suo nome, e non solo, i quali non sono nati da sangue, quindi non sono figli di cristiani, non sono figli di credenti, non sono figli di una nazione, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E sono nati per Dio. Questi non sono uomini e donne migliori dei precedenti, con sentimenti più nobili, con una predisposizione d'animo migliore. Non sono uomini di buona volontà, come la religione delle opere insegna. Giovanni sta dicendo che essendo nati da Dio, cioè creati da Dio in Lui e per Lui, e non da sangue, non da volontà di carne, questi sono stati messi in grado di riconoscere il Cristo quando è venuto, il Figlio di Dio, il quale per grazia e per sola grazia, ai quali per sola grazia ha dato il diritto di diventare suoi figli. Quindi è vero che noi abbiamo letto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, che potrebbe farci pensare che ci sono delle persone migliori di altre. No, Giovanni lo dice, perché queste persone sono state create da Dio per riconoscere che Cristo è il Salvatore. Quindi create per il Natale. Alle verità di Giovanni fanno eco anche le parole di Paolo in Colossesi, quando focalizza il suo dire sulla figura del capo del corpo della Chiesa. Notate, in lui sono state create tutte le cose, riprende quello di Giovanni, il tema di Giovanni, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e invisibili, abbiamo detto un universo invisibile, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa, è l'origine, è il Natale, e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo, e qui Paolo lo sottolinea, egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, è il Natale, è il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, Colossesi 1, 16, 18. Ecco, Paolo chiarisce che il primato di Cristo è su tutta la realtà e che tutta la realtà sussiste grazie a Lui e per Lui. Tutto è creato in Lui e per Lui. È creato in vista della sua incarnazione, del suo ministero sacrificale, della sua resurrezione dei morti, e cioè dei credenti, affinché in ogni cosa abbia il primato, sia il primo, sia il principio, sia l'origine di ogni realtà. Ecco, in queste brevi parole vi è un chiaro riferimento da parte di Paolo a coloro che sono stati creati per il Natale, creati per Cristo. Nell'affermare questo, che Cristo è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Nel dire questo, Paolo ha affermato la verità elettiva della Chiesa di Cristo. Perché? Perché Cristo, ci dice la Scrittura, è prima della Chiesa. Lo è dall'eternità, Giovanni 1:1. E di cui ne è anche il capo. E la cui Chiesa è stata eletta precedentemente e creata fisicamente nel tempo, nella storia. In vista del Natale di Cristo a Betlemme. Lo abbiamo visto anche in Efesini, quando Paolo afferma, la parola di Dio afferma che in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. La Chiesa esisteva in Cristo prima della fondazione del mondo, ma Cristo era prima. Perché? In lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi, irreprensibili dinanzi a lui. In lui, cioè in Cristo, abbiamo quindi la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, e Dio ha realizzato questo quando i tempi si sono compiuti, cioè quando Cristo si è incarnato. E questo consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tutti i credenti. Efesini 1:4-10, scusate. Anche Giovanni il Battista, di cui è stata predetta la sua venuta, quale precursore del Salvatore, abbiamo letto in Giovanni 1:6-8, e di cui parla il profeta Malachia al capitolo 3, versetto 1, ecco, è ricordato nel prologo di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, quando il Battista testimoniò di sé dicendo di essere stato creato per il Natale. L'avete letto? Lui dice così: era di lui che vi dicevo, Colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Quindi io sono venuto per annunciare Lui, sono stato creato per Lui. Infatti dalla sua pienezza noi tutti i credenti in Cristo, creati per Cristo, abbiamo ricevuto grazia su grazia. Versetti 15 e 16. A ulteriore chiarezza e affermazione dell'essere stati creati per il Natale, cioè per Cristo, lo Spirito di Dio, che ha guidato, ispirato, sospinto gli uomini a stilare il canone della parola di Dio che abbiamo tra le nostre mani, non ha tralasciato di trascrivere in modo, diciamo, comprensibilissimo le parole di Gesù che trattano questo tema dell'essere creati per il Natale. Nella sua meglio conosciuta preghiera sacerdotale, noi leggiamo queste parole. Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. Poiché gli hai dato autorità su ogni carne, perché gli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Chi sono questi che tu gli hai dati? Non sono i credenti eletti prima della fondazione del mondo? Non sono questi creati per essere dati a Cristo? Giovanni 17, 1 e 2. E poi aggiungi, io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Quindi non sono scesi dal cielo, sono persone che sono nate in un tempo ben preciso, abbiamo detto, ricordando Paolo, quando ha assegnato perfino i confini della loro abitazione, che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi dall'eternità e tu me li hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola, versetto 6, sempre di Giovanni 17. Conservali quindi nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come siamo noi. Quindi rimarcando il senso dell'appartenenza ad un popolo, a questa famiglia, che fa la differenza tra le famiglie del mondo e la famiglia di Dio, che fa la differenza tra l'essere uomini ed essere, diciamo, nazioni ed essere invece popolo di Dio. E i pronomi tu e tuoi che abbiamo letto in questi versetti indicano che Cristo si è rivolto a Dio Padre, ha rivolto un grande ringraziamento per avergli donato coloro che erano suoi dall'eternità e che li aveva messi quindi da parte, quando tutto non era ancora stato creato. E il salmista l'aveva detto nel Salmo 139. Ora, noi sappiamo, dice la scrittura per bocca di Paolo, ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine di suo figlio, affinché egli sia il primogenito, il principio, l'inizio, l'origine di molti fratelli, e sia il Natale di molti fratelli, a quelli che ha predestinati, quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Quindi c'è un'opera perfetta, prestabilita da Dio, che si compie nella figura di Cristo. Noi siamo stati creati per Cristo. Quale grande privilegio sapere questo. E non siamo migliori degli altri. Quando il Signore deve rimproverare il popolo di Israele, nel Deuteronomio, deve dire, io non vi ho scelti perché siete migliori degli altri, perché siete più numerosi, anzi, tutt'altro. Era un popolo dal collo duro che lo rifiutava. Ma Dio aveva scelto dei peccatori. E ha scelto dei peccatori, quali noi siamo, per essere creati per Cristo. Dopo averli messi da parte, dopo averli creati, quindi li ha resi delle anime viventi, affinché conoscessero Cristo, che è il vero Natale. Lo conoscessero come il Salvatore, come il Signore, che ha dato la sua vita per la loro redenzione. E noi abbiamo letto che Cristo disse al Padre: Padre, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi, cioè che gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che gli hai dato. Cioè l'opera di Cristo è un'opera efficace che concede per grazia la vita eterna a coloro che il Padre gli ha dato. In queste parole, quindi, noi leggiamo anche il compimento della profezia di Isaia 53, che abbiamo letto stamattina. Perché gli viene detto, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, quindi per l'eternità, e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Cristo non è venuto nella speranza di poter salvare qualcuno, se ci riusciva. No, l'opera di Cristo era ben preordinata, ben predefinita, e il risultato sarebbe stato quello che Isaia ha pronunciato. L'opera del Signore prospererà nelle sue mani. E finché il Signore ci lascia, o lascia questo mondo, questo universo in vita, ci saranno uomini e donne che dall'eternità appartengono al Signore, e che saranno chiamati nel corso della loro storia, nelle loro città, nelle loro nazioni, nei loro paesi, nelle loro case, nelle loro condizioni, saranno fatti fuori, perché sono stati creati per il Natale, per Cristo. Dicevo, in questo c'è il compimento della profezia di Isaia, perché dopo aver dato la sua vita vedrà una discendenza, prolungherà i giorni suoi e l'opera del Signore prospererà. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Quindi qui ci parla della resurrezione. E per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti molte. Guardate, non dice tutti, ma molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità, perciò io gli darò in premio le moltitudini, ma non tutte. Egli rivederà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato tra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. L'aggettivo molti indica coloro che Dio ha creato per Cristo. Ora, se è vero che Cristo, che in Cristo e per Lui ha origine l'universo intero, tutto il genere umano, e che tutto sussiste ancora oggi secondo le sue leggi, perché ogni cosa è al suo servizio, Salmo 119:91, è altrettanto vero che possiamo affermare che tra l'immensità dell'universo, tra le moltitudini delle generazioni umane che egli ha creato, si è scelto un popolo, che ha creato un popolo per il quale Cristo avrebbe dato la sua vita. Un popolo che gli appartenesse, che lo riconoscesse come il Salvatore e che fosse un popolo di adoratori zelanti in tutte le circostanze. Creati quindi per il Natale, creati per Cristo. Allora il Natale non può concludersi con una festività celebrativa, neppure con la gaiezza occasionale di molti, che si ripete anno dopo anno, senza che Cristo sia presente nella loro vita, senza che Cristo sia osannato, riconosciuto il figlio che Dio ha dato per i loro peccati, per la loro redenzione. Se il Natale richiama colui che è al centro dell'universo, cioè Cristo, colui che Isaia vide già uomo Dio, oltre 700 anni prima della sua incarnazione, quando disse: un bimbo ci è nato, un figlio ci è stato dato, il dominio risposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente, sostenerlo mediante il diritto, la giustizia, da ora e per sempre. Ecco, se tutto rimanda a Cristo, così come abbiamo detto, la nostra voce deve unirsi quindi al coro celestiale che esclama continuamente gloria nei luoghi altissimi, pace in terra agli uomini che egli gradisce, dice Luca 2,14, e non agli uomini di buona volontà, che sarebbe un capovolgere il messaggio evangelico. Il popolo che egli gradisce è il popolo, cioè la Chiesa di Dio Padre che si è scelta e che gli ha dato al Figlio. Solo il popolo di Dio può celebrare il vero Natale. Pertanto il Natale, o è Natale, porta con sé la buona notizia e la grande gioia della regalità del Figlio di Dio, dell'Emanuele Dio con noi, Matteo 1,23, che inonda il cuore e tutta la realtà del vissuto quotidiano in coloro che sono stati creati per Lui, o è altro. O il Natale è questo, o è altro. O è Natale nel senso di Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore, o idolatria religiosa, idolatria del benessere, idolatria delle funzioni e delle finzioni, idolatria dell'emulazione. Io ho paura che molti evangelici si stiano emulando proprio il Natale di molti che non hanno il timore del Signore. Il puritano Thomas Goodwin, 1600-1680, ha scritto: lo scopo finale di Dio non è portare Cristo nel mondo per noi, ma è noi per Cristo, creati per Lui, creati per il Natale. E Dio ha escogitato tutte le cose, quindi ha programmato tutte le cose, compresa la redenzione, per l'avanzamento della gloria di Cristo. Se il nostro celebrare il Natale non contribuisce all'avanzamento della gloria di Cristo, essa non è per nulla, dissimile da quello dei molti non credenti. Però celebrare il Natale in questo modo ci rende maggiormente colpevoli dinanzi a Dio, in quanto pur dichiarandoci cristiani non diamo gloria a Cristo come dovremmo, se appunto il nostro Natale è un'emulazione dell'atmosfera che ci sta circondando. Infine, dice un altro commentatore che il Natale, alla fine, non è la sua nascita per la nostra salvezza. È anche questo. Ma non è in primis quello. In primis, il Natale è la nostra esistenza per la sua gloria. E allora chiediamoci, siamo noi pienamente consapevoli di essere stati creati per la grande gioia del Natale che è Cristo? Quanto tutto questo influisce nella nostra vita? Quanto fa la differenza in relazione al mondo, alla società? Quanto caratterizza la mia vita, la presenza di Cristo? Quanto mi dà veramente di realizzare la pienezza di appartenenza al popolo degli eletti in Cristo e salvati da Cristo? il Natale di Cristo con chi lo celebriamo? Con il mondo che non ha Cristo o con il popolo di Dio che Cristo si è acquistato? È un Natale di adorazione del Cristo Dio o è semplicemente una celebrazione di una tradizione vuota e senza Cristo? Ecco, sono degli interrogativi. Pensiamoci quando facciamo gli auguri di Natale, quando celebriamo il Natale. Se Cristo non è colui per il quale noi siamo nati, allora non è Natale, ma è la cattiva notizia di essere ancora nella perdizione, anche se celebriamo il Natale, che è diventato una tradizione vuota, senza significato per noi. Che il Signore ci dia di celebrare veramente con questo spirito di riconoscenza che non c'è altro Salvatore che Cristo Gesù.